magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi inizio un ciclo di trasmissioni relativo alla Spe Salvi, l'enciclica fatta da Ratzinger e ormai è diventata abbastanza famosa in web. Ha avuto una serie di critiche l'enciclica della Spe Salvi, ma noi la affronteremo da un punto di vista diverso. Vi ricordo innanzitutto che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, e vi parlo dei microfoni di Radio Pagana. Il discorso della Spe Salvi fatto da Ratzinger, innanzitutto, è da inserirlo nel contesto corretto in cui Ratzinger ha voluto infilare la sua Spe Salvi. E l'ha voluta infilare in una situazione di conflitto fra la Chiesa Cattolica, fra il cattolicesimo, l'etica morale cattolica e quella che è invece l'etica morale delle costituzioni occidentali. La battaglia che il cattolicesimo sta facendo in questo momento è relativa alla destabilizzazione di quelle che sono le strutture sociali, di quelle che sono le strutture umane che sono venute formandosi nei corsi dei secoli e che hanno portato l'umanità fuori dall'etica cristiana. Con la Spe Salvi Ratzinger fa una vera e propria dichiarazione di guerra all'intera società civile. Se voi avete notato gli articoli che hanno commentato un po' questa enciclica, troverete che le lamentazioni maggiori si sono avute intanto nei confronti del marxismo, nel senso che Ratzinger tratta il marxismo come un'ideologia di verità, come qualcosa che si opponeva al cristianesimo, e questo non è assolutamente vero, mentre e praticamente ne condanna tutti gli aneliti di libertà che, bene o male, al marxismo si sono riferiti, nel bene e nel male che sia. L'altra critica riguarda al concetto che viene espresso nella Spe Salvi dell'illuminismo. L'illuminismo viene fortemente censurato proprio perché l'illuminismo è il momento chiave di fuoriuscita dall'orrore cristiano, un momento che viene ad essere culminante all'interno di un processo di trasformazione sociale che passa attraverso il Rinascimento italiano, passa attraverso i testi tradotti da Ficino del neoplatonismo, passa attraverso al più grande filosofo italiano che è quel Pietro Pomponazzi che tanto viene ignorato nelle scuole e negli studi, si ricorda più facilmente un Giordano Bruno o un Galileo, ma ci si dimentica che il nocciolo di tutta la questione fu Pietro Pomponazzi. E sì, questo processo che passa attraverso i libertini, anche il Casanova veneziano e comunque Vanini, tanto per citarne altri, e arriva alla fine di tutto quel percorso di trasformazione a tagliare la testa al re di Francia. Il taglio della testa al re di Francia, anche se è un atto simbolico, non è altro che la rappresentazione da tagliare la testa a Dio. Il re di Francia era re per volontà di Dio, per volontà di Dio aveva il diritto di fare i miracoli, aveva la prerogativa di fare i miracoli. Quando i francesi tagliano la testa al re, in realtà tagliano la testa al Dio dei cristiani. Da lì l'illuminismo naturalmente viene fortemente criticato da Ratzinger nella sua enciclica, viene condannato e censurato e anche questo ha molte critiche, subisce molte critiche dal punto di vista della società, specialmente di quelle persone che sono fortemente legate alla Costituzione della Repubblica, che sono fortemente legate ai processi di liberazione dell'uomo. Un'altra critica che normalmente è stata mossa è stata la critica che Ratzinger, l'attacco più che critica che Ratzinger ha fatto alla scienza. Cioè un attacco violentissimo perché Ratzinger vuole sottomettere la scienza alla volontà di Dio, alla sua verità, alla sua etica, alla sua morale. Cioè vuole trasformare la scienza non in un momento di conoscenza dell'uomo, in un momento di espansione dell'uomo, ma in uno strumento coercitivo in difesa della sua morale, della sua etica e della sua capacità di distruzione degli uomini. Queste sono state le critiche, grosso modo, che sono avvenute nei confronti da Spesalvi e di Ratzinger. Naturalmente i critici non si sono sprecati più di tanto, cioè nel senso che la critica è stata estremamente contenuta, estremamente limitata, e non ha affrontato invece tutto quell'immenso che la Spesalvi sta tentando di fare proprio per attentare, per attaccare la società civile. Come pagani politeisti ho cominciato essenzialmente a commentare questa Spesalvi in tutte le sue dimensioni. Per il momento sto naturalmente analizzando capitolo per capitolo, perché proprio i capitoli iniziali, almeno fin dove sono arrivato adesso, lasciano trasparire una volontà di odio e una volontà di attentato alla società civile, un tentativo di trasformare la società civile in una società schiavista, che è talmente forte, talmente violento, che soltanto chi lo ha letta questa Spesalvi in maniera superficiale non ha capito esattamente che cosa voleva dire. Un trucco usato da Ratzinger nell'estensione della Spesalvi è di fare delle citazioni dei suoi Vangeli abbastanza fuori fase e abbastanza in maniera interpretate a suo uso e consumo, che rappresentano dei veri e propri insulti alla società civile nel modo più assoluto e categorico. Quello che ho notato nei primi paragrafi che ho commentato alla Spesalvi è stato l'attacco estremamente violento, estremamente forte, che viene portato dalla Spesalvi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E se voi ricordate, qualche giorno fa la questione è venuta fuori quando Ratzinger è stato presente all'organizzazione delle associazioni oggi associazioni non governative organizzata da Bertone a Roma, l'associazione non governative cristiane. Ebbene, in quell'occasione Ratzinger ha fatto un attacco estremamente violento alle Nazioni Unite ed ha attaccato essenzialmente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, perché alla fin fine è esattamente questo che ha attaccato. Ora, per riuscire a capire che cosa Ratzinger ha attaccato, io vi leggo il preambolo, ve lo rileggerò in altre trasmissioni perché poi è stato messo dentro nell'analisi che è stata fatta i vari paragrafi, e il preambolo della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo va a dire perché noi facciamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, cioè perché le Nazioni Unite hanno l'esigenza di fare questa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Attenzione, dice il preambolo, considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono delle libertà di parola, di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato anche la più alta aspirazione dell'uomo, considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza alla ribellione contro la tirannide e l'oppressione, considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli fra le nazioni, considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà, considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire in cooperazione con le Nazioni Unite il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, considerato che una concezione comune di questi diritti, di queste libertà, è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni. Ora, Quando noi leggiamo il preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ci viene a dire: ma in quel paese queste cose non vanno in questo modo, in quell'altro paese queste cose non vanno in questo modo. E effettivamente, se noi siamo attenti, vediamo che anche in Italia le cose non vanno in assoluta coerenza con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Perché? Perché questa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, anche se si inserisce all'interno di un processo delle democrazie occidentali, viene osteggiata da quella che è la concezione che le persone apprendono nella loro educazione, nei loro momenti di crescita. Cioè, anziché trasferire alle persone quelli che sono i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, delle Costituzioni nazionali, della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo della Costituzione europea, si preferisce trasferire alle persone quella che è l'ideologia cattolica, quella che è l'etica cattolica, che è in assoluto contrasto con l'etica costituzionale, l'etica delle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo, l'etica delle Costituzioni occidentali. Pertanto, noi abbiamo degli individui che diventano adulti pensando di essere creati ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, e dall'altra parte noi stiamo assistendo invece a delle volontà, a delle necessità dei paesi di riaffermare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. In questa trasmissione, la prima trasmissione di commento della Spesalvi di Ratzinger, io faccio un commento all'introduzione alla Spesalvi di Ratzinger. Dice Ratzinger nella sua introduzione ai vescovi, poi ai clerici, a tutti gli altri, comunque io l'ho scaricata da internet questa. Nella speranza, siamo stati salvati, dice Paolo ai Romani, e anche a noi, Romani 8:24, la redenzione, la salvezza, secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto. La redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente. Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta, e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino. Ora, si impone immediatamente la domanda: ma di che genere è mai questa speranza per poter giustificare l'affermazione secondo cui a partire da essa, e semplicemente perché essa c'è, noi siamo redenti? E di quale tipo di certezza si tratta? Questa è l'introduzione che fa Ratzinger alla sua Spesalvi. Ammetto, commentare l'enciclica di Spesalvi è un'impresa non indifferente, in quanto questa enciclica legittima sia la malattia psichiatrica da dipendenza che la distruzione della società civile e delle istituzioni costituzionalmente determinate. Inoltre, nel commentarla, è necessario tenere presente che chi la scrive si ritiene il padrone degli uomini, Dio padrone esso stesso, che pretende di affermare senza sentirsi in dovere di dimostrare. Affermazioni prive di dimostrazioni e manifestazione, in quanto egli, padrone delle persone, non si ritiene in dovere di dimostrare le sue asserzioni. Asserzioni che appaiono più il frutto di una combinazione esplosiva di patologia psichiatrica da onnipotenza fusa con necessità soggettive di dominio economico-sociale, che non il frutto di un ragionamento culturale. Infatti, le dimostrazioni si sviluppano e si sprecano laddove Ratzinger intende aggredire la società civile e le sue istituzioni, ma vengono limitate e omesse laddove il delirio di onnipotenza di Ratzinger pretende che i suoi interlocutori, apparentemente pecore del suo gregge, ma in realtà l'intera società civile, come afferma, accettino il suo dispiegamento patologico come se fosse normale e naturale. La prima affermazione che rasenta la patologia psichiatrica in Ratzinger è: nella speranza siamo stati salvati. E qui l'omissione è grave. Salvate da cosa? Se ne guarda bene dal dirlo Ratzinger, che cita Romani 8:24, dimenticando e omettendo che Paolo di Tarso continua quell'8:24 dicendo: or la speranza che si vede non è più speranza, infatti chi spera in ciò che vede? Romani 8:25. Ciò che noi vediamo è la storia, il suo sviluppo e il processo attraverso il quale il presente è divenuto. Se Paolo di Tarso e i suoi interlocutori andavano farneticando per truffarli, affermando che loro vedevano le cose e per questo erano stati salvati, a distanza di 2000 anni, quali sono le cose che si vedono della salvezza? Il cristianesimo ha rappresentato orrore e morte per le persone, distruzione sistematica, sia morale che materiale. È nella distruzione dell'altro che il cristiano afferma di essersi salvato. È distruggendo l'altro che il cristiano chiama se stesso santo. Qual è la salvezza per il cristiano? Il saccheggio, l'omicidio, la distruzione delle società, lo stupro dei bambini. Chiaramente questo ha riempito quel senso di vuoto che opprime il cristiano. Lo schiavo schiavista riempie il vuoto della sua esistenza frustando lo schiavo sottoposto. Frustare lo schiavo sottoposto gli permette di esaltare la sua psiche vuota e chiamare questa azione salvezza o potere, che poi è la stessa cosa. Salvati da cosa? Iniziamo da qui. Il cristianesimo si diffonde fra gli emarginati delle città antiche. Gli emarginati sono tali per incapacità culturale. La miseria fisica arriverà dopo col cristianesimo. Il cristianesimo eleverà la povertà, la miseria e la morale sociale per poter ottemperare alle direttive del buon samaritano. Bastonare chi sta bene per trasformarlo in soggetto bisognoso di carità. Il cristianesimo si rivolge a coloro che hanno, in un modo o nell'altro, sciupato la loro vita e non hanno percezione di un infinito che stia loro davanti, come nella patologia psichiatrica della depressione. Infatti è specifico della situazione psicologica del depresso non tanto di non riuscire a scorgere delle alternative, quanto piuttosto il non riuscire a scorgere le cause sociali di quella situazione di vita dolorosa e deludente che è all'origine della depressione. Chi non riesce a scorgere nella società e nella storia il disegno più vasto in cui si scrive la propria condizione di vita è portato a chiudersi in se stesso e a cercare le cause del proprio male dentro di sé. Da questa condizione psichica, e vi ricordo che sto usando il dizionario di psicologia di Galimberti per queste citazioni, da questa condizione psichica nasce l'esigenza della salvezza. Le cause della sofferenza non sono nella contraddizione della nostra esistenza, ma sono dentro di noi, il dentro di noi separato dalle nostre relazioni col mondo. E quando il dentro di noi è separato dalle relazioni con il mondo, i fantasmi, il Dio creatore, emergono dentro di noi per costruire delle relazioni illusorie. Così i fantasmi salvano dalla distruzione che gli uomini sono stati costretti a mettere in atto, separandosi dal mondo e rinunciando alle relazioni in esso. Malattia psichiatrica che anziché essere risolta riaprendo l'individuo al mondo, lo si chiude al mondo mediante l'illusione della speranza. Quel, nella loro tristezza, il mondo appare loro come grigio nel grigio, indifferente e sconsolante, anziché essere superato nelle relazioni, viene fissato nell'illusione in cui il malato, ormai cronico, si ritaglia un'illusione di salvezza attendendo la propria morte. È il senso del discorso di Paolo di Tarso. Voi che siete disperati perché non siete più in grado di affrontare le relazioni con il mondo, io vi fornisco una speranza. Fate guerra al mondo, diffondendo la vostra disperazione e costringendo altri, coloro che ancora vivono di relazioni con il mondo, a sottomettersi al piacere della vostra disperazione. Trasformate il dolore in un'ideologia da imporre. E a chi colpite, a chi fate soffrire, spiegate loro quanto è bella la sofferenza, la loro sofferenza. La patologia psichiatrica non viene superata, ma diventa strumento di offesa alla società civile. Ed è il malato mentale che vede quello che Paolo di Tarso indica, la speranza che si vede. Ora, vediamo Ratzinger saltare. Dopo aver buttato là strumentalmente il discorso della speranza, costruisce la relazione fra speranza e salvezza. Il malato depresso, che si è costruito l'immagine del Dio padrone che pensa solo a lui, può concepire l'esistenza di una salvezza dal grigiore. Alle relazioni con il mondo ha sostituito la relazione con la materializzazione delle sue allucinazioni e desideri. Ora il mondo non è più grigio, c'è Gesù. L'allucinazione Gesù si trasforma in speranza, in consolazione nell'attesa che la morte del corpo fisico ponga fine alle sue sofferenze. un anestetico, una morfina in attesa che il cancro depressivo ponga fine all'esistenza. Secondo la fede cristiana, la salvezza è lo strumento per truffare le persone, omettendo da che cosa le persone vengono salvate e in cosa le persone vengono salvate, omettendo la descrizione dell'oggetto dal quale le persone vengono salvate e la descrizione dell'oggetto in cui le persone vengono salvate, omettendo la dimostrazione dell'oggetto dal quale le persone vengono salvate e la dimostrazione dell'oggetto nel quale le persone vengono salvate, la salvezza è affermazione che viene imposta alle persone costringendo le persone a pensare, partendo dalle loro sofferenze e dai loro desideri, da che cosa vengono o vogliono essere salvati e qual è la meta che loro desiderano in cui si concretizza la loro salvezza. Ratzinger gioca sui fraintendimenti, dice: Gesù ama le persone. Poi vai a leggere le azioni di Gesù e le sue affermazioni e la nostra Costituzione e il Codice Penale lo qualificano come un criminale e un assassino. La psichiatria lo qualifica come un povero pazzo?
Si tratta di quei criminali che le persone cristiane sono pronte a tollerare, massacrarli tutti a maggior gloria del loro Dio. E quella follia che esalta la loro follia, scendere dal cielo alla destra di suo Padre Onnipotente, mentre le stelle cadono sulla terra, che viene trasformato dal cristiano nel linguaggio comune, censurato dalla Corte di Cassazione in quanto dispregiativo nei confronti delle persone, e viene a indicare: lei non sa chi sono io. Dice Ratzinger: la redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente. Appare evidente la truffa. Ratzinger fa un'affermazione che si lega alla patologia e si lega ad un'affermazione dal significato opposto di Paolo di Tarso, che dicendo: or la speranza che si vede non è più speranza, infatti chi spera in ciò che vede, Romani 8:25, fa ricadere la speranza sotto l'ambito dei sensi e quindi la sottrae dal regno delle ipotesi. Se la speranza si vede, anche la redenzione deve essere poter vista. Ma dal momento che la redenzione è un'affermazione il cui significato consiste nell'imporre i sensi di colpa negli individui, la speranza di uscire dai sensi di colpa e dalle mortificazioni è il punto di forza di Ratzinger. Ma quando noi incontriamo delle persone che ricattano delle persone attraverso i sensi di colpa, privandoli della possibilità di affrontare il loro futuro, non li chiamiamo forse criminali? C'è forse qualche cosa di più squallido che controllare le persone imponendo loro dei sensi di colpa? E come si gestisce l'essere schiavista delle persone? Dice Ratzinger: il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto se accettato, se conduce verso una meta. Ma l'affermazione di Ratzinger è un'affermazione lapalissiana. Solo che la meta per la quale si agisce in un presente deve superare il presente nella qualità stessa del presente. Io posso soffrire per pagare il mutuo della casa, e la meta, il mutuo, una volta pagato, è una liberazione da una costrizione. Ma se soffro nel pagare il mutuo, non ho come meta quella di morire, anche se morire mi libera dagli obblighi del mutuo. Una meta è sempre sicura, quantomeno la morte del corpo fisico è una meta sicura. Semmai sono i sacrifici che possono essermi richiesti per mete aleatorie, irreali, truffaldine, illusorie, solo per sottrarmi la mia vita, derubarmi del mio tempo, rubarmi l'infinito per impedirmi di trasformarmi in un Dio attraverso la sottomissione a mete che sono manifestazioni di patologie psichiatriche che mi vengono imposte attraverso inganni e illusioni. E infatti, per Ratzinger la truffa è l'essenza stessa della sua enciclica. Qual è la meta? Ovviamente non dice che lui vuole sottrarre la vita alle persone. Ovviamente non dice che lui vuole gestire per il proprio potere e per la gloria del suo Dio la disperazione delle persone.
Usare la disperazione impedendo alle persone di abbandonare la disperazione, superarla, impedire alle persone di iniziare un cammino diverso nella propria esistenza con mete visibili e materiali. Ratzinger si trasforma in un truffatore quando afferma: ora si impone immediatamente la domanda, ma di che genere è mai questa speranza per poter giustificare l'affermazione secondo cui a partire da essa è semplicemente perché essa c'è, noi siamo redenti, e di quale tipo di certezza si tratta? No, si imporrebbe di sapere, prima di questo, qual è la meta. Una volta conosciuta la meta, stabilisco il cammino. Una volta stabilito il cammino, accetto anche situazioni pesanti. Ma dal momento che Ratzinger omette di dimostrare la realtà della meta, appare evidente il suo tentativo di truffa. E in cosa consiste la truffa di Ratzinger? Nel sottrarre le persone alla loro vita per costringerle in uno stato di patologia psichiatrica in cui la speranza si materializza attraverso la disperazione a cui le persone sono costrette. E di quale tipo di certezza si tratta? Per quanto riguarda ciò che accade sotto i sensi, si tratta della certezza di perdere il diritto di gestire la propria esistenza, di perdere il diritto di essere dei soggetti di diritto costituzionale, per abbandonarsi alla disperazione, unica condizione psicofisica che consente a Ratzinger di imporre speranza. Una speranza che diventa con gli anni desiderio di autoannientamento, producendo, come vediamo nei paesi occidentali, migliaia di suicidi, di cui Ratzinger porta la responsabilità morale assieme alle istituzioni che, venendo meno ai principi costituzionali, hanno delegato ai banditi di Ratzinger il diritto di fare violenza psichica ai ragazzi. E questo è il commento al primo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi fatta da Ratzinger. Il primo paragrafo è praticamente un'introduzione all'enciclica e presenta quello che Ratzinger vuole essere il senso della sua enciclica, cioè la speranza. Ma la speranza, vedremo in tutta l'analisi dell'enciclica, può essere imposta alle persone soltanto se alle persone viene imposta la disperazione. Solo le persone disperate hanno necessità del principio speranza. Ed è questa la contraddizione, ed è questo lo stridere che in realtà sfugge a tutti gli analisti. Se le persone vivono una situazione oggettiva, una situazione sociale, una situazione di vita disperata, crudele, cattiva, chiaramente hanno una speranza di uscire da quella situazione. Le persone che vivevano nei campi di sterminio, nei campi di concentramento nazisti, avevano la speranza che i carri armati sovietici arrivassero. Loro speravano in questo, ed era una speranza reale, perché solo quello poteva liberarli dalla situazione in cui vivevano. L'oggetto della speranza era un oggetto che attraversava le persone che vivevano in una situazione di disperazione. Ma se le persone non vivono in una situazione di disperazione, non si può vendere una speranza al di là della loro sofferenza o al di fuori della loro sofferenza. E allora è necessario costruire la sofferenza. E la costruzione della sofferenza, la costruzione della disperazione, diventa di fatto l'elemento centrale dell'attività della Chiesa Cattolica, perché soltanto costruendo la disperazione nelle persone, la cecità in un futuro attraverso dei sensi di colpa che le persone non riescono a superare o delle condizioni materiali che le persone non riescono a superare, per poter spacciare speranza. Come possono i missionari spacciare speranza in Africa se non costruendo la disperazione? I missionari cattolici, i missionari cristiani, sono stati diffusori dell'AIDS in Africa, proprio impedendo l'uso del preservativo, la guerra che hanno fatto del preservativo. E quella guerra che loro hanno fatto del preservativo serviva per costruire una disperazione da poter gestire. E nel gestire quella disperazione possono spacciare la speranza. ma in realtà non spacciano speranza, continuano a spacciare disperazione, cioè continuano a mantenere aperta la piaga che devasta le società civili finché non succederà qualcosa di sufficientemente traumatico, di sufficientemente violento, per cui quella società civile dove i missionari tengono aperte le chiavi, le piaghe affinché continui a far male, non verranno superate da un atto di violenza talmente grosso, talmente forte, da scuotere non solo l'intera società civile, ma una struttura emotiva che cerca di buttare delle basi per il futuro. Ma i missionari naturalmente cercano di fare in modo che le persone soffrano, stiano nell'agonia, stiano nell'angoscia, perché in quella situazione possono vendere il principio speranza. Bene, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e con oggi ho iniziato il commento al primo paragrafo, cioè il commento alla enciclica Spe Salvi, commentando il primo paragrafo e cercando di sottolineare quelle che sono le incongruenze e le sciocchezze che ha detto Ratzinger e che giornalisti prezzolati si sono affrettati a spacciare nella società civile come se fosse una dose di eroina o roba del genere. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao.